Crea la tua radio con Spreaker.com.
Benvenuti su Radio Napolitania, la web radio del territorio napoletano e della nazione napoletana. Nazione napoletana, trasmissione di cultura ed identità napoletana. A cura di Giuseppe Pomeo. Buonasera, benvenuti alla 16ª puntata della trasmissione Nazione Napoletana. Questa è la terza e ultima puntata in cui tratto del Palazzo Reale di Portici e di tutto il suo sito. È possibile fare trasmissioni più lunghe di 30 minuti, mentre l'argomento della Reggia di Portici e di tutto il sito, l'ex sito reale, merita una trattazione più lunga. Inoltre non era il caso di fare puntate monotematiche, perché bisogna anche trattare altri argomenti, per cui con la puntata di stasera concludiamo di parlare del sito reale di Portici. Oggi è anche una puntata speciale che si fa il giovedì sera, e infatti straordinariamente questa settimana non una puntata di Nazione Napoletana ma due. Ora parlerò degli aspetti naturalistici dei parchi della Reggia di Portici. I due parchi della Reggia furono impiantati intorno al 1746. Sorgono per la maggior parte sulla colata lavica dell'eruzione del 1631. Per mettere a dimora i lecci adulti con le loro radici su un suolo per lo più roccioso, si usarono gli esplosivi, realizzando un intervento di ingegneria botanica all'avanguardia per quel tempo. Il terreno, in leggera pendenza, di origine vulcanica, era ricco di potassio. Il clima mediterraneo, con estati calde ed inverni miti, sono fattori ideali per consentire lo sviluppo del bosco di leccio. Il lecceto risulta costituito da quattro strati di vegetazione: quello arboreo, quello arbustivo superiore, lo strato arbustivo inferiore e lo strato erbaceo. Lo strato arboreo è costituito dal leccio e dall'orniello ed alcune specie atipiche del lecceto. Il leccio è una pianta appartenente al genere delle querce sempreverde e raggiunge un'altezza massima di 25 metri. I rami si propagano dal fusto centrale ad un'altezza molto elevata e la chioma ha la forma ovale e verde scuro. Le foglie sono coriacee, sono verde scuro dalla parte superiore e verde chiaro la parte inferiore. Le più giovani hanno un margine dentellato, mentre le più anziane assomigliano a quelle dell'olivo. La corteccia è marrone scuro, screpolata con piccole squame, e le radici possono raggiungere 10 metri di profondità. E questa quercia fiorisce tra maggio e giugno e durante l'autunno produce numerosissime ghiande ed è molto longeva. Infatti a ritmi di crescita molto lunghi occorrono decenni e decenni prima che una ghianda possa diventare un albero adulto. L'orniello è un albero appartenente al genere dei frassini, ha una chioma anche lui molto arrotondata ed ha anche un fogliame abbastanza fitto e poi perde le foglie durante l'autunno. La corteccia di questo albero è grigia e liscia. La particolare fertilità del terreno vulcanico consente a lecce e ornielli di raggiungere grandi altezze e questo permette lo sviluppo anche dello strato arbustivo superiore, che è formato da specie tipiche della macchia mediterranea, quale la fililea, il lauratino, il lentisco, che sono arbusti sempreverdi con foglie coriacee. Poi altre specie come l'edera spinosa, la vite nera e il rovo, e sono tutte specie di piante spinose che danno rifugio agli uccelli che possono nidificare e creano una certa impenetrabilità del sottobosco. Lo strato arbustivo inferiore è costituito quasi esclusivamente dal pungitopo. Questa pianta è rigida e eretta ed è alta tra i 25 e gli 80 cm, è molto ramificata e priva di vere foglie. Infatti quelle che sembrano foglie in realtà sono dei rami trasformati che vengono chiamati cladodi. Questi sono verde scuro e spessi e rigidi e portano ciascuno un solo fiore molto piccolo, e le loro estremità sono appuntite, per cui per le modeste dimensioni dell'arbusto viene chiamato pungitopo, perché si credeva che pungeva i topi. Questo arbusto è particolarmente bello ed è stato spesso soggetto a sconsiderati prelievi da parte di diversi visitatori, soprattutto nei periodi pre-natalizi, perché si usava come addobbo natalizio. Lo strato erbaceo è povero come numero di specie, anche perché, dato che lo strato arboreo è costituito da piante sempreverdi, filtra sempre poca luce in ogni stagione. Comunque tra queste poche specie c'è la felce, nostrana, l'edera e pandibiscia. Naturalmente in prossimità di alberi caduti lo strato erbaceo diventa più consistente e si infittisce. La fauna del Parco Superiore, fino agli anni 50-60 del secolo scorso, vedeva presenti anche la volpe, la talpa e il riccio, mentre per quanto riguarda la presenza di uccelli sono numerose sia le specie stanziali che quelle migratorie, e in particolare quelle tipiche del bosco mediterraneo. Tra le specie di uccelli presenti tutto l'anno ci sono molti passeriformi, come il passero domestico, il merlo, e poi la cincia allegra, il verzellino, il cardellino, la capinera e lo scricciolo. I parchi in inverno sono un'importante stazione di svernamento per molte specie provenienti dall'Europa centrale e dall'Appennino. La più numerosa è il pettirosso. Altre specie presenti sono il torcicollo, la passera scopaiola, il bipiccolo, il regolo, il porancino, il codirosso spazzacamino. In primavera ci sono altre specie che stazionano nei parchi o che vi transitano solamente, come il lui verde, il lui grosso, il canapino maggiore, la baia nera, la baia dal collare, il pigliamosche, il beccafico e l'upupa. In autunno, oltre al passaggio di ritorno delle specie presenti in primavera, c'è il passaggio dei tordi. Tutte le specie sono più numerose nel parco superiore che nel parco inferiore aperto al pubblico, dove gli uccelli hanno difficoltà sia a procurarsi il cibo d'inverno che a nidificare in primavera. L'azione dell'uomo ha sempre influito nello sviluppo di due parchi della Reggia di Portici. Se si fosse limitata al solo impianto degli alberi, a distanza di praticamente quasi 300 anni, oggi avremmo due aree selvatiche. Ma in realtà non è così, perché sia interventi di giardinaggio, che praticamente tagliavano tutte le piante del sottobosco tranne le piantine di lecci, sia altri interventi, introduzione di selvaggina, pure il pascolo di bestiame in epoca borbonica, hanno praticamente influenzato lo sviluppo. Poi dopo il periodo borbonico, dopo l'Unità d'Italia e con praticamente la gestione da parte della facoltà d'agraria del Parco Superiore, ci sono stati altri interventi, perché alcune zone del Parco Superiore sono state sottratte a bosco per fare degli appezzamenti agricoli. Poi ci sono state infiltrazioni di piante, come per esempio il sambuco proveniente da cingoli dei carri armati che furono parcheggiati subito dopo la Seconda Guerra Mondiale nel Parco Superiore, la palma da datteri che si è propagata sempre nel Parco Superiore, così anche l'alloro, probabilmente proveniente da campagne circostanti o dall'orto botanico. Poi nel Parco Inferiore sono state piantate a scopo ornamentale il cedro, la magnolia, l'acacia, sono piante tipiche della lecceta. Poi bisogna considerare che mentre il Parco superiore era aperto solo agli studenti dell'agraria e non era aperto al pubblico, si è conservato meglio. Il parco inferiore aperto al pubblico ha subito il degrado un po' per scarsa manutenzione negli ultimi decenni del secolo scorso e anche per scarsa educazione da parte di alcuni fruitori che raccoglievano funghi, danneggiavano le cortecce degli alberi, buttavano rifiuti e facevano tutta una serie di attività non compatibili con la tutela di un'area così importante come il parco inferiore. E addirittura in alcune zone del parco inferiore, alla fine del secolo scorso, il sottobosco era completamente assente e le ghiande di riccio che cadevano sul terreno non potevano svilupparsi facilmente per fare crescere nuovi giovani alberi che potevano sostituire quelli più anziani quando sarebbero caduti. Negli ultimi anni si è un poco sistemato il parco inferiore, si sono creati dei viali, insomma si è fatta una migliore manutenzione e la situazione è abbastanza migliorata. Oggi dobbiamo anche considerare un'ultima cosa, che il bosco inferiore e il bosco superiore della Reggia di Portici sono le uniche due aree di Lecceto rimaste sulla costa tra Pozzuoli e Castellammare di Stabia. Queste due aree hanno ancora più pregio ecologico se si considera che la quasi totalità dei boschi del Parco Nazionale del Vesuvio è costituito da pinete, perché queste conifere sono state sistematicamente piantate a partire dal 1830, soppiantando il lecceto, che è l'ecosistema al quale a lungo termine tenderebbe naturalmente tutta l'area vesuviana qualora non ci fosse stato questo intervento umano. Per cui i boschi della Reggia di Portici ancora oggi si riescono a vedere dal lungomare di Napoli e anche dalle parti alte del Vesuvio come le uniche due aree verdi in una distesa biancastra di edifici, proprio come due oasi in un deserto di cemento. Fino adesso, in questa puntata e nelle due precedenti, ho parlato della Reggia di Portici e di tutto il sito reale, non solo sulla sua collocazione geografica, ma anche sotto l'aspetto storico, architettonico e naturalistico. Da tutto ciò si deduce che l'intero complesso ha un notevole valore sia sotto il profilo storico che culturale e ambientale. Purtroppo non è valorizzato come meriterebbe, tanto da poter portare ricchezza e dignità a Portici e ai comuni limiti. Dalla storia dell'intero sito si è visto come la presenza della facoltà di agraria abbia influenzato l'utilizzo del palazzo reale del parco superiore e in parte anche del parco inferiore, degli edifici in essi compresi. Storicamente l'istituzione degli studi agrari a Portici ha permesso di salvare dalla lottizzazione e dalla conseguente scomparsa tutto questo patrimonio, però poi successivamente la presenza dell'università a Portici è diventata incompatibile con la rivalutazione del sito reale di Portici. Io penso che l'università agraria debba rimanere a Portici, perché ha legato questa università gran parte della sua storia a Portici, oltre 130 anni, ed è un patrimonio culturale importante. E inoltre è una delle prime tre scuole superiori d'agraria istituite da quando il Regno di Sardegna si è allargato fine alla Sicilia, cioè dopo l'unità, la cosiddetta unità d'Italia, e rappresenta una notevole tradizione per tutto l'ex Regno delle Due Sicilie. Logicamente trasferita la facoltà d'agraria è importante come utilizzare sia gli edifici che il parco superiore rimasti praticamente senza un utilizzatore, in modo che da sfruttarne sotto il profilo turistico tutte le caratteristiche e potenzialità. Innanzitutto andrebbe restaurato il Palazzo Reale, ripristinando lo stato dei luoghi nel parco superiore del Palazzo Mascabruno, come erano ai tempi del Regno delle Due Sicilie. Eliminare tutti i manufatti e le strutture costruite dopo, come ad esempio i corrimani alle pareti dello scalone sud del Palazzo Reale, l'edificio della Casa dello Studente nel Parco Superiore e tante altre. Terminati questi lavori, che dovrebbero espletarsi in un tempo ragionevole per non gravare troppo sui costi, si si potrebbe pensare alla rinascita in campo turistico trovando la funzione più consona per tali esigenze. Il Palazzo Reale, che in passato ha ospitato i reperti degli scavi ercolanesi, potrebbe essere in gran parte destinato a museo di reperti dell'antica Ercolano, e ciò è fattibile dato che esso non è molto distante dagli scavi, anche perché nel Museo Nazionale di Napoli non c'è più spazio per sistemare gli oggetti che vengono ritrovati, infatti tuttora sono depositati negli scantinati. La parte adibita al museo dei reperti ercolanesi andrebbe allestita al secondo piano della reggia. Al primo piano dovrebbero ritornare tutti gli oggetti che arredavano gli appartamenti della famiglia reale, così da ricostruire il piano nobile. La reggia così sistemata sarebbe una grande attrattiva turistica, perché il museo ercolanese si visiterebbe con lo stesso biglietto degli scavi, mentre l'appartamento reale con un altro biglietto. L'orto botanico dovrebbe essere mantenuto così com'è. Sarebbe opportuno non cambiare il personale addetto alla sua manutenzione per non perdere tutta l'esperienza accumulata nel settore. Per il parco superiore propongo che diventi un'oasi naturalistica urbana, come già detto nella parte dedicata ai parchi, così da proteggere le numerose specie di uccelli che vivono stabilmente o solo stagionalmente, reintrodurre le specie di mammiferi che si erano estinte, facendo conoscere a tutti i visitatori un ambiente naturale difficilmente osservabile nelle nostre zone. Per ottenere questo e contemporaneamente preservare il patrimonio naturalistico, il parco superiore si dovrebbe aprire al pubblico limitatamente, mettendo un minimo biglietto d'ingresso e chiudendolo per riposo biologico almeno 2 giorni alla settimana. Per il parco inferiore si è fatto molto per recuperarlo in questi primi anni di questo secolo, e deve continuare a essere aperto gratuitamente al pubblico, così come lo è stato sempre dal 1955. E fortunatamente sono tornati anche fruibili i terreni che l'agraria ha ceduto come il viale Carlo III, e sono stati ripristinati così come erano all'epoca dell'indipendenza napoletana. Logicamente è stato fatto anche molto per ripristinare il sottobosco e la macchia mediterranea, però ciò non toglie che ancora molto può essere fatto per migliorare il parco inferiore. I lecci, che sono querce, non vanno potate con molta frequenza, perché questi non sono alberi da frutta. Il liceo scientifico Silvestri dovrebbe essere trasferito in un altro locale fuori dal bosco, ovviamente in seguito a battere l'edificio e ripristinare lo stato dei luoghi. Una causa di degrado del sottobosco è stato negli ultimi decenni del secolo scorso il gioco del pallone, molto praticato perché a Portici e dintorni non ci sono strutture pubbliche dove praticare sport di palla a livello amatoriale, per cui bisognerebbe individuare aree non edificate che logicamente non sono sottoposte a vincoli ambientali o architettonici, dove costruire campi di calcio a 5, di basket, di pallavolo e una pista di pattinaggio. Oggi fortunatamente, grazie al ripristino del sottobosco, il gioco del pallone è quasi completamente scomparso nel bosco di Porci, tranne che viene utilizzata impropriamente la pista di pattinaggio. Una volta che comunque saranno state costruite queste strutture sportive, si potrà abbattere la pista di pattinaggio costruita nel 1960, che non è compatibile con la tutela del bosco, in modo da ripristinare il parco inferiore così come era prima del 1860 e poterlo tramandare come era storicamente alle future generazioni. Negli ultimi anni la sorveglianza nel bosco inferiore è migliorata e questo permette una migliore tutela. Comunque ciò non toglie che i cittadini devono rimanere vigili e pretendere sempre una efficiente sorveglianza per il parco inferiore. Il Palazzo Mascabruno potrebbe essere adibito a Museo delle Cere, esponendo solo statue di personaggi che hanno fatto la storia del Sud Italia, in particolare quelli del periodo del Regno di Napoli tra il XII secolo e il XIX secolo. Un museo di questo genere avrebbe un notevole successo. Il Palazzo Mascabruno è sede ideale perché Napoli è già ricca di musei, ne ha 32, e nella zona non ci sono altri edifici di tali dimensioni che si renderebbero disponibili, dato che nel tempo il museo sarebbe destinato a espandersi. Anche la villa del Beauf andrebbe restaurata, logicamente dopo aver trovato una sistemazione ideale per valorizzarla. Tutto potrebbero essere gestiti da un ente specifico con sede nel territorio porticese. Gli introiti servirebbero per la manutenzione dei luoghi, per il loro eventuale miglioramento, nonché per il pagamento del personale addetto. Quest'ultimo dovrà essere assunto tra i residenti di Portici e dei comuni limitrofi. Tutta la gestione dovrebbe essere trasparente. Penso che tutto questo complesso monumentale, una volta rivalutato, potrebbe anche chiedere di essere iscritto nella lista dei beni dell'UNESCO tutelati come patrimonio dell'umanità. Potrebbe essere la delizia degli abitanti di Portici e dei comuni limitrofi vesuviani. Ora cambiamo argomento. Voglio fare un appello a meno di 20 giorni dal Natale. Non va vita a cacao panettone. Anzi, lo dovete boicottare. Se ve lo regalano, il tavolo. Buttate l'indamondezza. Per questa sera abbiamo concluso. La prossima puntata della trasmissione Nazione Napoletana, mercoledì prossimo alle ore 21.30. Qui è tutto da Giuseppe Pomeo, arrivederci e viva la Napoletania libera e indipendente!